Le scimmie, suppongo. Le avevo sognate perché erano chiuse nell'armadio dentro la stanza del coccodrillo. Ma Elena Ivanovna era un capitolo a parte. Lo dirò in anticipo. Amavo quella signora. Ma mi affretto, mi precipito anzi a precisare. L'amavo come un padre, né più né meno. Lo deduco dal fatto che più di una volta ho provato l'irresistibile desiderio di baciarla sulla testolina o sulla piccola guancia rosea. E anche se non l'ho mai fatto, lo confesso. Non mi sarei rifiutato di baciare perfino le sue piccole labbra. E non tanto le labbra, quanto i dentini che con grazia si mettevano in mostra, quasi una fila di belle perline scelte, quando rideva. E lei rideva incredibilmente spesso. Nei momenti di tenerezza, Ivan Matveich la chiamava «mia dolce scioccherella», epiteto quanto mai giusto e caratteristico. Era una donna zuccherino, e niente di più. Per questo motivo, non riesco proprio a capire come mai adesso a quello stesso Ivan Matveich fosse saltato in mente di vedere nella consorte la nostra Evgenia Tur russa. Il sogno, se non consideriamo le scimmie, produsse comunque in me un'impressione delle più gradevoli. E il mattino seguente, ripensando a tutti gli avvenimenti della vigilia davanti alla mia tazza di tè, decisi di fare subito una capatina da Elena Ivanovna, cosa che, del resto, ero obbligato a fare, anche in qualità di amico di famiglia. In una minuscola stanza davanti alla camera da letto, la stanza che chiamavano salottino, benché fosse piccolo anche il loro salotto più grande, seduta a un tavolino da tè, su un elegante divanetto e con indosso una vaporosa liseuse, Elena Ivanovna beveva il caffè da una piccola tazza in cui inzuppava un minuscolo biscottino. Era di una bellezza ammaliante, ma al tempo stesso mi sembrò anche un po' pensierosa.
«Ah, siete voi, birichino!»
mi salutò con un sorriso distratto.
«Accomodatevi, buon tempone, bevete il caffè. Che cosa avete fatto ieri sera? Siete andato al ballo in maschera? E voi ci siete stata?
Io non ci vado mai. Tra l'altro ieri sono andato a trovare il nostro prigioniero». Feci un sospiro e bevendo il caffè presi un'aria contrita.
«Chi? Quale prigioniero?» «Ah, sì, il poverino. E come sta? Si annoia? Sapete, volevo domandarvi... Adesso io posso chiedere il divorzio, vero?»
«Il divorzio?» gridai indignato e per poco non rovesciai il caffè. «Deve essere per via di quel moretto», pensai tra me e me furibondo. Da noi, nella divisione edilizia, c'era un tipo, capelli scuri, baffetti, che andava a trovare Ivan Matveich e la moglie un po' troppo spesso e aveva una straordinaria abilità nel far ridere Elena Ivanovna. Confesso che lo odiavo e non v'era dubbio che già il giorno precedente si fosse incontrato con Elena Ivanovna al ballo in maschera o magari anche lì a casa e le avesse raccontato chissà quali sciocchezze.
«Perché, insomma?»
dissi all'improvviso e in gran fretta Elena Ivanovna, come se qualcuno le avesse suggerito le parole.
«Lui starà lì nel coccodrillo e magari non tornerà più da me per tutta la vita. E io dovrei stare qui ad aspettarlo. Un marito dovrebbe abitare nella sua casa, non in un coccodrillo».
«Ma è stato un caso del tutto imprevisto», cominciai a spiegarle, in preda a una comprensibile emozione.
«Oh no, non ditelo! Non voglio! Non voglio!»
si mise a gridare, andando improvvisamente in collera.
«Siete sempre contro di me, cattivo! Non c'è nulla da fare, non mi darete mai un consiglio! Persino gli estranei mi dicono che otterrò il divorzio, perché Ivan Matveich non avrà più lo stipendio!»
«Elena Ivanovna, siete davvero voi a parlare così?» gridai in tono patetico. «Quale sciagurato può avervi detto questo? E poi, il divorzio per un motivo inconsistente come lo stipendio è assolutamente impossibile! E il povero Ivan Matveich brucia, per così dire, d'amore per voi! Anche nelle viscere del mostro. Di più, si scioglie d'amore come una zolletta di zucchero. Ancora ieri sera, mentre vi stavate divertendo al ballo in maschera, diceva che forse, in caso estremo, potrebbe farsi raggiungere da voi là, nelle sue latebre, in qualità di legittima consorte, tanto più che il coccodrillo, a quanto pare, può contenere non soltanto due, ma addirittura tre persone. A quel punto, le raccontai tutta quella parte interessante della mia conversazione del giorno prima con Ivan Matveich.
«Come sarebbe?»
gridò sorpresa.
«Volete che mi infili anch'io là dentro, da Ivan Matveich? Ma cosa vi salta in mente? E come farei a entrare nella bestia con il cappello e la crinolina? Signore Dio, che stupidaggine! E che figura farò entrando là dentro, mentre magari c'è qualcuno che guarda? È ridicolo! E cosa mangerò? E cosa dovrei fare quando... Oh mio Dio! Che cosa sono andati a inventarsi? E quali svaghi ci sono là? Dite che c'è odore di caucciù! E cosa dovrei fare nel caso che litigassimo là dentro? Restare comunque accanto a lui? Puah! Puah! È disgustoso!»
Sono d'accordo con tutti i vostri argomenti, carissima Elena Ivanovna», la interruppi, cercando di esprimermi con il legittimo entusiasmo che sempre si impadronisce di un uomo quando sente che la verità è dalla sua parte. «Ma in tutto questo non avete saputo apprezzare una cosa, e cioè che lui non può vivere senza di voi, dal momento che vi invita a raggiungerlo. Si tratta dunque di amore, un amore appassionato, fedele, impetuoso. Non avete apprezzato l'amore, cara Elena Ivanovna, l'amore!»
«Non voglio, non voglio, non voglio sentirne parlare!»
ripeteva, agitando la sua piccola, graziosa manina, sulla quale brillavano le unghiette rose, appena lavate e strofinate con lo spazzolino.
«Siete un uomo odioso! Finirete per farmi piangere! Entrateci voi là dentro se vi piace! Dopotutto siete suo amico, e allora andate a sdraiarvi accanto a lui per amicizia e discutete per tutta la vita di noiosi problemi scientifici!»
«Sbagliate a ridere di questa ipotesi», interruppi con aria grave la bella sventata. «Certo, voi siete chiamata dal dovere, io invece soltanto dalla generosità. Ieri, parlandomi di quanto straordinariamente elastico sia il coccodrillo, Ivan Matveich ha chiaramente alluso al fatto che non solo per voi due, ma persino per me, in quanto amico di famiglia, potrebbe esserci posto. Per stare tutti e tre insieme, specie se io lo volessi, e quindi...
Come sarebbe a dire tutti e tre?»
esclamò Elena Ivanovna, guardandomi con sorpresa.
«Cioè, noi... tutti e tre insieme là dentro? Ma siete due stupidi, voi e mio marito! Là dentro non farei altro che darvi pizzicotti, caro il mio mascalzone!»
E rovesciandosi sulla spalliera del divano, scoppiò a ridere fino alle lacrime. Tutto questo, le lacrime, le risate, era così seducente che non riuscii più a trattenermi e cominciai a baciarle freneticamente le manine. Mi lasciò fare, anche se dopo mi tirò leggermente le orecchie, in segno di pace. Poi diventammo entrambi di ottimo umore, e io le feci un racconto dettagliato dei progetti che Ivan Matveich mi aveva confidato il giorno prima. L'idea dei ricevimenti serali, di tenere un salotto, le piacque moltissimo.
«Mi serviranno però molte toilette nuove!»
osservò.
«E perciò Ivan Matveich dovrebbe mandarmi al più presto e quanto più possibile del suo stipendio. Ma come faranno?»
soggiunse perplessa.
«Come faranno a portarlo qui da me, nella cassa? È molto ridicolo. Non voglio che mio marito venga portato in una cassa. Mi vergognerei moltissimo di fronte agli ospiti. Non voglio, non voglio!»
«A proposito di ospiti, prima di dimenticarmene, ieri sera è venuto a trovarvi Timofey Semenich.»
«Ah, sì, è venuto a consolarmi. E immaginate, abbiamo giocato a carte tutto il tempo. Se perdeva lui, mi dava delle caramelle. Se perdevo io, mi lasciavo baciare le mani. Un tipo insopportabile. E figuratevi che per poco non mi accompagnava al ballo in maschera. Davvero?
È invaghito di voi, osservai. E del resto chi non lo sarebbe, ammaliatrice?
Ricominciate con i complimenti. Aspettate, vi darò un pizzicotto come viatico. Sono diventata terribilmente brava a dare pizzicotti. E allora che ne dite? A proposito, ieri Ivan Matveich ha parlato molto di me?
No, non così tanto. Vi confesso che ora pensa di più ai destini dell'umanità e vorrebbe...
Faccia pure! Non ditemi altro! Deve essere di una noia tremenda! Uno di questi giorni andrò a trovarlo! Già domani, di sicuro! Ma non oggi! Ho l'emicrania! E poi ci sarà così tanta gente! Diranno...
È sua moglie!
Mi faranno vergognare! Addio! Voi stasera andrete lì?
Sì, da lui. Mi ha ordinato di portargli i giornali.
Va bene, allora. Andate a leggergli i giornali. Non tornate da me oggi. Non mi sento bene. E forse andrò a fare una visita. E ora, addio, birichino.
Stasera verrà a trovarla il Moretto, dissi in cuor mio. In ufficio, ovviamente, non diedi a vedere che ero divorato da tutte quelle inquietudini e preoccupazioni. Ben presto, però, notai. Certi giornali, i più progressisti, quella mattina passavano rapidamente di mano in mano tra i miei colleghi, che li leggevano con un'espressione oltremodo seria sul volto. Per primo mi capitò fra le mani il Listock, un piccolo giornale di nessuna particolare tendenza, solo vagamente umanitario, e che per lo più veniva disprezzato, benché tutti lo leggessero. Non senza sorpresa, vi lessi quanto segue. Ieri, nella nostra grande capitale, ornata di splendidi edifici, si sono diffuse voci quanto mai strane. Un certo N, noto buongustaio dell'alta società, probabilmente stanco della cucina di Borel e del club XXX, entrò nel passage, e nel negozio in cui si può vedere l'enorme coccodrillo recentemente portato a Pietroburgo, pretese che gli venisse cucinato per pranzo. Dopo essersi accordato sul prezzo con il padrone, si mise immediatamente a mangiarlo. Cioè non il padrone, un tedesco molto pacifico e amante dell'ordine, ma il suo coccodrillo. A mangiarlo ancora vivo, tagliandone via con un temperino i pezzi più succulenti e inghiottendoli con eccezionale velocità. Un po' per volta, tutto il coccodrillo scomparve nelle sue vaste viscere e l'uomo si accingeva addirittura ad attaccare la mangusta, compagna inseparabile del coccodrillo, probabilmente supponendo che fosse altrettanto gustosa. Non abbiamo assolutamente nulla contro questo nuovo prodotto, conosciuto già da molto tempo dai buongustai stranieri. Lo avevamo addirittura previsto in anticipo. I lord e i viaggiatori inglesi, in Egitto, catturano intere partite di coccodrilli e consumano la parte dorsale della bestia sotto forma di bistecche, con senape, cipolle e patate. I tanti francesi che hanno seguito l'Esseps in Egitto preferiscono invece le zampe cotte nella cenere calda, cosa che del resto fanno a dispetto degli inglesi, che li prendono in giro. Verosimilmente, in Russia si apprezzeranno l'una cosa e l'altra. Dal canto nostro, ci compiacciamo di questo nuovo ramo dell'industria, poco sviluppata nella nostra potente e multiforme patria. Dopo questo primo coccodrillo scomparso nelle viscere del buongustaio pietroburghese, non dovrebbe passare neanche un anno prima che ne vengano importati a centinaia. E perché non acclimatare il coccodrillo in Russia? Se le acque della Neva sono troppo fredde per questi interessanti forestieri, abbiamo qui nella nostra capitale molti stagni e fuori della città abbiamo fiumiciattoli e laghi. Perché, per esempio, non allevare coccodrilli a Pargolovo o a Pavlovsk, oppure a Mosca stessa, negli stagni della Presnia e della Samoteca? Oltre a fornire un cibo gradevole e sano ai nostri più raffinati gourmet, i coccodrilli potrebbero allo stesso tempo costituire uno svago per le signore che passeggiano intorno agli stagni, e la loro presenza potrebbe insegnare ai bambini la storia naturale. Con la pelle di coccodrillo si potrebbero confezionare astucci, valigie, portasigarette e portafogli, e forse più di un migliaio di rubli in quei biglietti unti e bisunti che sono i preferiti dai nostri mercanti, potrebbero adagiarsi in una morbida pelle di coccodrillo. Ci auguriamo di tornare più volte su questo interessante argomento. Benché avessi previsto qualcosa del genere, mi turbò la tempestività della notizia. Non trovando con chi dividere le mie impressioni, mi rivolsi a Procior Savage, che sedeva di fronte a me. Mi accorsi che mi stava guardando già da un pezzo e che teneva il Volos tra le mani come accingendosi a passarmelo. In silenzio prese il listock che gli porgevo e, passandomi il Volos, fece un segno profondo con l'unghia sull'articolo che evidentemente intendeva sottoporre alla mia attenzione. Questo Procor Savage era un tipo molto strano. Vecchio, scapolo silenzioso, non intratteneva rapporti con nessuno di noi e in ufficio non parlava quasi con nessuno. Aveva sempre una sua personale opinione su tutto, ma non aveva il minimo desiderio di comunicarla a chi che sia. Viveva da solo. Quasi nessuno di noi era mai stato a casa sua. Ecco quello che lessi nel punto da lui marcato con l'unghia. Tutti sanno che siamo progressisti e umanitari, che vogliamo stare al passo con l'Europa. Ma nonostante tutta la nostra buona volontà e gli sforzi del nostro giornale, siamo ancora lontani dall'essere maturi, come dimostra il fatto scandaloso accaduto ieri al Passage e che noi avevamo pronosticato. Un imprenditore straniero arriva nella nostra capitale portando con sé un coccodrillo e comincia a mostrarlo al pubblico del Passage. Noi ci siamo affrettati a salutare questa nuova branca della vita economica e commerciale, in generale carente nella nostra così forte e multiforme patria. Ma ecco che ieri, improvvisamente, alle 4:30 del pomeriggio, si presenta nel negozio dell'imprenditore straniero un uomo eccezionalmente grasso. In stato di ubriachezza paga l'ingresso e subito, senza alcun preavviso, entra nelle fauci del coccodrillo, il quale, si intende, è costretto a inghiottirlo, non fosse che per istinto di sopravvivenza, per non soffocare. Penetrato all'interno del coccodrillo, lo sconosciuto vi si addormenta all'istante. Né le grida dell'imprenditore straniero, né le urla dei familiari sbigottiti, né le loro minacce di rivolgersi alla polizia hanno prodotto alcun effetto. Dall'interno del coccodrillo si sentono soltanto risate e propositi di regolare la questione a suon di frustate. E il povero mammifero, costretto a ingoiare una tale massa di carne umana, versa invano copiose lacrime. Un ospite non invitato è peggio di un tartaro, si dice. Ma ad onta del proverbio, l'imprudente visitatore non vuole uscire. Non sappiamo come spiegarci simili fatti barbari che testimoniano la nostra immaturità e ci screditano agli occhi degli stranieri. La larghezza dell'anima russa ha trovato un terreno propizio. Ci si chiede, che cosa cercava l'ospite non invitato? Un luogo caldo e confortevole? Ma la nostra capitale è piena di belle case con appartamenti a buon mercato e molto comodi, con acqua corrente e che viene dalla neva e scale illuminate a gas, case che spesso i proprietari dotano di un portiere. Vogliamo anche richiamare l'attenzione dei nostri lettori sul modo barbaro di trattare gli animali domestici. Per un coccodrillo straniero in tournée è certamente arduo digerire in un sol colpo una simile massa, e ora giace, gonfio come un otre, aspettando la morte in preda a sofferenze intollerabili. In Europa ormai da tempo viene perseguito giudizialmente chi tratta in modo inumano gli animali domestici. Ma nonostante l'illuminazione di tipo europeo, i marciapiedi di tipo europeo, la concezione europea delle case, ci vorrà molto tempo per abbandonare i nostri cari e vecchi pregiudizi. Nuove le case, vecchi i pregiudizi. Ma perfino le case, o quantomeno le scale, nuove non sono. Abbiamo già segnalato più volte nel nostro giornale che nella casa del mercante Lukianov, alla Petersburskaya, Storona, i gradini della scala di legno sono marci, sfondati, e rappresentano un pericolo per Afimia Skapidarova, moglie di soldato, che dal suddetto Lukianov si trova a servizio ed è spesso costretta a usare quella scala portando l'acqua o una bracciata di legna da ardere. Le nostre previsioni si sono infine avverate. Ieri sera, alle 8:30, la Skapidarova è caduta mentre portava una zuppiera con la minestra e si è rotta una gamba. Non sappiamo se ora Lukianov farà riparare la sua scala. L'uomo russo si denota per il suo esprit dell'escalier, ma la vittima dell'uomo russo forse si trova già in ospedale. Allo stesso modo, non ci stancheremo di dirlo. I portinai che con la scopa liberano all'immondizia i marciapiedi di legno nella Viborskaya Storona non dovrebbero insozzare i piedi dei passanti, ma raccogliere invece la sporcizia in piccoli mucchi, analogamente a quanto fanno in Europa quando puliscono gli stivali. Eccetera, eccetera. «Cos'è mai tutto questo?» dissi, guardando Prokhor Savich con un certo stupore.
«Cos'è cosa?»
«Viva Dio! Questi compatiscono il coccodrillo invece di Ivan Matveich!»
«E allora? Hanno compatito perfino un animale, un mammifero! In cosa saremmo dunque peggio dell'Europa? Anche lì hanno molta pietà dei coccodrilli!»
Detto questo, lo strambo Prokhor Savich tornò alle sue carte e non aprì più bocca. Mi ficcai in tasca il Volos e il Listok. Presi inoltre, per procurare un po' di svago a Ivan Matveich, tutti i vecchi numeri delle Izvestia e del Volos che riuscii a trovare. E anche se a sera mancava ancora parecchio, me la svignai dall'ufficio un po' prima, questa volta, per andare al passage e vedere, magari da lontano, che cosa succedeva, per orecchiare le diverse opinioni e tendenze. Pensavo che ci sarebbe stata una vera e propria ressa e per sicurezza nascosi il più possibile il viso nel bavero del cappotto. Per qualche motivo mi vergognavo un po'. A tal punto non siamo abituati alla pubblicità. Ma sento che non ho il diritto di parlare delle mie prosaiche sensazioni personali di fronte a un così straordinario e originale avvenimento.